Allora, oggi intanto c'è stata una sparatoria al Palazzo di Giustizia qui ad Ankara, dove venivano convalidati gli arresti dei soldati golpisti fermati e un uomo in divisa avrebbe fatto fuoco sulla folla e è stato immediatamente ucciso dalle guardie di sicurezza. Poi ci sono stati ripetuti annunci di licenziamenti, si parla di migliaia di insegnanti licenziati, poi in primo pomeriggio tutti i decani dell'università sono stati invitati a dimettersi. Quindi 1500 ricercatori universitari si sono dimessi, praticamente tutti. Dopodiché è stato diramato l'ordine a tutti i dipendenti delle università di non espatriare, cioè il divieto di espatrio, compresi i docenti stranieri. Nel frattempo Erdogan ha di nuovo insistito sulla reintroduzione della pena capitale e finalmente è tornato ad Ankara per la prima volta dal tentato colpo di Stato e ha annunciato che domani, dopo il Consiglio di Sicurezza Nazionale, farà un annuncio di una novità, di una grande decisione che avrebbero preso. Si fanno ipotesi su cosa possa essere, ma per il momento non se ne sa niente.
A proposito della giornata che per voi si sta concludendo, con quale accusa o con quale capo di imputazione sono stati licenziati i dipendenti pubblici e in particolare quelli dell'istruzione e dell'informazione?
Ma non è stata un'accusa perché non c'è stata una decisione legale. Sembra essere stata una decisione amministrativa. Nel caso dei decani dell'università, addirittura sono stati semplicemente invitati a dimettersi e nessuno ha osato resistere, ovviamente. Quindi in realtà c'è la vaga accusa di aver collaborato, di essere stati favorevoli al tentato colpo di Stato, ma in realtà il vero motivo sembra essere che queste persone sono state legate in passato al movimento gulenista. In questo caso è legittimo aspettarsi molti più licenziamenti, molte più sospensioni, perché parliamo di decine e decine di migliaia di persone che sono state assunte tramite il movimento gulenista in questi ultimi 10 anni.
Ecco, a proposito del movimento gulenista, il Ministero della Giustizia turco ha dichiarato che si aspetta che gli Stati Uniti approvino l'estradizione di Fethullah Gülen. In questo momento è stato lasciato campo libero a voci in Turchia che continuano a sostenere Gülen in un modo o nell'altro pubblicamente?
Ma pubblicamente penso che sia impensabile in questo momento perché più che invitare all'arresto si inviterebbe al linciaggio probabilmente. Però no, ovviamente il movimento era abbastanza forte, molto molto ramificato. Oltre alle attività caritatevoli, oltre a quelle dell'istruzione, ci sono anche attività commerciali, molte delle quali sono state, se non tutto, quasi tutte sono state come dire, sequestrate dal governo che ha imposto dei commissari. Per cui ci sta sicuramente la base, esiste ancora. Consideriamo che è una comunità di persone religiose che crescono in queste scuole, in queste comunità, ma si tassano ogni mese per aiutare quello che chiamano gli SMET, il servizio. Quindi comunque non è soltanto un movimento politico o un movimento religioso, è qualcosa di molto ramificato e di molto opaco, non è mai stato molto chiaro e si è sempre vociferato dall'inizio di quanto abbiano infiltrato lo Stato.
Prima citavi il fatto che Erdogan potrebbe reintrodurre la pena di morte nel paese. Lo ricordiamo che in Turchia non avvengono esecuzioni capitali dal 1984. La pena di morte era stata ufficialmente abolita nel 2004 nell'ambito di una serie di riforme per entrare nell'Unione Europea. E proprio sia l'Unione Europea sia Amnesty International hanno sottolineato questo aspetto, invitando la Turchia a non prendere assolutamente in considerazione questa ipotesi. Che tipo di dibattito c'è in corso nel paese, se esiste un dibattito su questo argomento?
Il dibattito esiste e i partiti di opposizione si sono già dichiarati contrari. Teniamo presente che anche con le esecuzioni del 1984 di cui si è parlato, in realtà seguirono al colpo di Stato dell'80 e ci sono stati scandali dopo quei casi perché erano casi palesemente orchestrati all'epoca da militari al potere, quindi c'è una genuina ripulsa della pena di morte. Però la maggioranza sembra favorevole, ma ci sono dei punti oscuri. Intanto l'Unione Europea ha perso moltissima capacità di far leva sulla possibile accessione perché ormai non crede più nessuno che la Turchia possa a breve entrare nell'Unione Europea. D'altra parte, questa minaccia potrebbe essere o un tentativo di Erdogan di sterzare definitivamente via, chiudere il processo di accessione e voltare le spalle all'Europa, magari sperando all'ingresso del gruppo di Shanghai, come aveva chiesto una volta a Putin, oppure potrebbe essere un tentativo di usare questa minaccia per per costringere l'Europa ad accettare altre, come dire, ripercussioni meno gravi, meno definitive della pena di morte. Ma c'è un punto giuridicamente molto importante: se anche venisse reintrodotta domani la pena di morte in Turchia, questa non potrebbe essere applicata retrospettivamente ai soldati o ai comandanti che hanno commesso il colpo di Stato, a meno di non fare un mostro giuridico che sarebbe in contrasto con tutte le leggi, perché al momento del colpo di Stato la pena di morte non c'era. Quindi è possibile che venga invece invocata per essere applicata dopo un futuro processo, eventuale processo a Fethullah Gülen.
Senti, visto che non ne abbiamo parlato e visto che hai citato un paio di volte il colpo di Stato, che quindi è, come dire, un fenomeno ricorrente nella storia della Turchia contemporanea, dove ti trovavi tu alle 22 locali del 15 luglio quando i militari hanno dichiarato di aver preso il potere in Turchia?
Hanno dichiarato più tardi delle 22. Alle 22 c'è stato il blocco dei ponti, e io ero in un caffè con amici e un follower di Twitter mi ha mandato un messaggio con l'hashtag del ponte. Ho controllato, ho visto che c'era qualcosa che non andava, perché c'erano video e foto di soldati militari che bloccavano il ponte e disarmavano la polizia. Siamo tutti corsi a casa e è appena rientrato in casa ha cominciato il passaggio dei jet a bassa quota su Ankara. Quindi da quel momento in poi non c'è stato un attimo di tregua fino al mattino dopo, fino alle 8 del mattino dopo praticamente. Ho passato la nottata su Twitter a dare interviste, a scrivere e a seguire la situazione. E sono uscito un paio di volte cercando di raggiungere la zona dove la gente si radunava, ma entrambe le volte, una volta sono stato invitato a tornare indietro da un tassista che tornava da quelle parti e diceva che non era assolutamente il caso, raccontava di carri armati che schiacciavano la gente e di video che abbiamo visto. E un'altra volta invece semplicemente c'è stato una sparatoria dietro l'angolo e abbiamo pensato fosse il caso di tornare a casa. Diciamo, le sparatorie sono continuate fino a ben dopo l'alba.
Gli eventi del 15 luglio scorso in un certo senso sono troppo freschi, quindi questo colpo di Stato fallito è troppo prossimo a noi per poterlo analizzare compiutamente, ma immediatamente, già dopo il fallimento, si è cominciato a parlare di interpretazione di quel che è accaduto. Si è parlato di colpo di Stato inizialmente eterodiretto dalla Russia, poi la Turchia ha parlato di coinvolgimento di Washington. In tanti hanno subito detto che era un colpo di Stato troppo strano e che probabilmente era stato orchestrato dallo stesso Erdogan per poi avere mano libera, e in questo senso il giro di vita attuale darebbe credito a questa interpretazione dei fatti. Qual è la tua verità di quel che è accaduto in Turchia nell'ultima settimana?
Ma questa del colpo di Stato finto è una voce che gira moltissimo e che io credo sia in realtà originata dall'altissima opinione che i turchi hanno sempre avuto delle loro forze armate. Non riescono a credere che possano aver subito un fallimento così clamoroso, sia pure in qualcosa che tutti disapprovano come un colpo di Stato. Il tentativo è stato serio, è stato molto pericoloso, è stato molto vicino al successo. Probabilmente è fallito perché è dovuto scattare in anticipo quando c'è stato un leak, un avvertimento dei servizi segreti. E il giro di vite in realtà, come dire, c'è sempre stato, va avanti ormai da più di 3 anni, questo colpo di Stato che lo stesso Erdogan ha definito un dono di Dio, ha dato l'occasione di poter fare tutte insieme quelle repressioni, quelle riforme che in realtà stavano già continuando strisciantemente giorno per giorno. Poi vorrei aggiungere il mio giudizio definitivo su questo che è avvenimento: quando diciamo che il colpo di Stato è un avvenimento ricorrente nella storia turca, forse a questo punto dovremmo dire era, perché non credo che ce ne saranno più, o almeno non in questo tipo di società turca, non più nella Turchia che conosciamo.
Ecco Piero, in conclusione, in un contesto nel quale i diritti umani vengono considerati a grave rischio e in particolare gli operatori dell'informazione sono particolarmente sotto pressione, quanto è complicato e appunto quanto è rischioso dal tuo punto di vista vivere e lavorare in Turchia?
È molto difficile perché comunque c'è la sensazione diffusa che il colpo di Stato sia stato organizzato dall'Occidente, dall'America o dall'Europa, e che comunque l'ostilità dell'Occidente verso Erdogan è riconosciuta. Quindi tutti i giornalisti occidentali vengono visti male, vengono visti come dei sostenitori, dei nemici di Erdogan. Poi comunque bisogna stare molto attenti perché le sensibilità sono altissime in questo momento da tutte le parti, quindi un'opinione di troppo o un riportare frettolosamente dei fatti che poi non sono verificabili può portare a conseguenze molto antipatiche e può causare anche problemi ad altre persone. Quindi è un momento molto molto difficile per lavorare qui.